Radio Emilia Romagna.
Racconti di un viandante.
Terza puntata, la rappresentazione del potere. Dalla Rocca dei Boiardo di Scandiano al Castello di Arceto. Da sempre il festival Note Oltre i Confini ci porta alla scoperta di luoghi carichi di memorie, di curiosità e di bellezza, luoghi meravigliosi e spesso poco conosciuti della nostra regione che ospitano i tanti incontri della rassegna. Per l'edizione 2023, dal titolo Dialoghi, è un tutto viandante, città dopo città, palazzo dopo palazzo e puntata dopo puntata, a condurci in una turbinosa passeggiata ricca di suggestioni fino al luogo del nostro appuntamento. Musica. Costeggiando il torrente Tresinaro, superata la frazione di San Donnino di Liguria, entriamo in Arceto, una delle tante frazioni di Scandiano, dove al castello il 5 marzo alle ore 18 musiche e interpreti con il Quartetto Galilea provenienti dal Medio Oriente dialogano con il grande Mozart. Buon ascolto.
La tappa di oggi ci porterà verso la prima collina reggiana, a Scandiano e dintorni. Iniziamo il nostro viaggio non sulla strada, ma comodamente seduti in una delle tante biblioteche di cui godono città e paesi di questa nostra regione. Siamo infatti alla ricerca di cronache antiche, di poderosi studi storici, di resoconti di storia locale e anche delle sterminate informazioni che navigano sul web, per conoscere meglio le potenti casate nobiliari che hanno dominato, con alterne fortune, questo territorio. L'elenco delle famiglie che nei secoli hanno governato queste terre è assai numeroso e comprende stirpi di varia provenienza. I reggianissimi da Fogliano, signori originari di queste terre, e i Boiardo, nobili di Reggio Emilia, tradizionalmente al servizio di Casa d'Este, risiedettero prima a Rubiera e successivamente a Scandiano e territori annessi, ma erano saldamente radicati anche presso le corti di Modena e Ferrara. E ancora i vicentini Tiene ed altre importanti famiglie genovesi, dagli Spinola ai De Mari, che ritroveremo proprio al termine del nostro percorso. Nelle nostre letture incontriamo valorosi e feroci condottieri, ma anche abili diplomatici in grado di imparentarsi, per via di matrimonio, con i maggiorenti dell'epoca, spregiudicati affaristi o avidi feudatari, che dai domini scandianesi trassero onori e ricchezze per i propri discendenti, ma anche poeti ed artisti di chiara fama. Scorrendo ad esempio la genealogia della famiglia guelfa dei da Fogliano, estintasi nel XVIII secolo, dopo il capostipite Guido I, imparentato per via di matrimonio con il Papa Innocenzo IV, ci si può imbattere in Guido Riccio da Fogliano, uomo d'arme, rappresentato nel celebre affresco di Simone Martini del 1330, dedicato all'assedio di Montemassi, che si può tuttora ammirare nella sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico a Siena. Non meno importante, sicuramente poco incline alle arti della guerra, un esponente del ramo modenese, il musicista Jacopo da Fogliano. Nato a Modena, dove trascorse gran parte della sua vita e dell'attività artistica, vide pubblicata nel 1502 la sua composizione, una frottola, in una delle prime stampe del famoso Ottaviano Petrucci di Venezia. In gioventù fu elogiato per la padronanza di vari strumenti, in particolare l'organo, e nel 1479, a soli 11 anni, divenne organista al Duomo di Modena. Tra i Boiardo, che subentrarono ai da Fogliano nel governo di Scandiano e abitarono la Rocca dal 1423 per 137 anni, spicca, come ovvio, la figura di Matteo Maria Boiardo, e del suo Orlando innamorato, i cui personaggi rivivono ancora oggi nelle preziose 40 illustrazioni dall'Orlando innamorato di Lele Luzzati, esposte in occasione del quarto centenario dalla morte di Matteo Maria Boiardo e tuttora visibili nelle sale della Rocca. Nel 1565, a 5 anni dalla morte del conte Ippolito Boiardo, senza eredi maschi, il duca Alfonso II d'Este concesse il feudo della contea di Scandiano ad Ottavio, nella potente e nobile famiglia vicentina dei Tiene. Certo è che, mentre i Boiardo avevano lasciato un ottimo ricordo per la buona amministrazione unita ad un'affabilità ed a una condiscendenza particolare verso i sudditi, che vengono da loro trattati come confratelli e compari, i Tiene invece con i notabili locali non conversarono mai alla confidente, ma trattenendosi con una turba di amici forastieri, con questi si solazzavano alle spese dei poveri sudditi, che aggravavano oltre ogni credere. Il conte Ottavio, pur continuando a risiedere a Ferrara, inizia mediante i suoi ministri a farsi conoscere come padrone, con la pubblicazione di molte gride che colpirono per il rigore, soprattutto quelle che furono promulgate per rimettere in vigore la caccia che era stata nei precedenti anni quasi del tutto distrutta, parvero assai tiranniche. La caccia viene infatti riservata ai soli feudatari e dalla nobiltà, mentre ai sudditi era vietato cacciare lepri, caprioli, cinghiali, distruggere le uova dei fagiani e pernici o danneggiare i nidi. Ma è la trasformazione e l'ampliamento della Rocca di Scandiano il pensiero dominante dell'attività edilizia dei Tiene. In realtà il sogno del nuovo complesso andò oltre le reali possibilità dei signori, tanto che non solo la fine prematura della casa nel 1623, ma anche le difficoltà finanziarie ne impedirono il compimento. Che i lavori progettati dai Tiene a Scandiano fossero di notevole entità e di peso per la popolazione è testimoniato da un documento in cui la comunità scandianese, dopo la morte dell'ultimo Tiene nel 1623, rivolge una supplica al duca Cesare, chiedendo che vengano modificate le nuove leggi introdotte a Scandiano da questi feudatari. Insomma, pare di capire che agli scandianesi non andasse proprio giù di dover lavorare per dei signori che pensavano solo a divertirsi e volevano ampliare la rocca non per difendere la città, ma per godere di piaceri voluttuosi da soli o in compagnia di una turba di amici forestieri. L'architetto Giovan Battista Leotti, che ha già conquistato una chiara fama e ha realizzato le sue opere principali, prima fra tutte il Teatro Farnese di Parma, scrive a Ottavio II Tiene, illustrando lo stato dei lavori in vista del solenne ingresso del feudatario a Scandiano, che dovrà avvenire nel novembre del 1620. La lunga relazione contiene preziose indicazioni sull'avanzamento dei lavori. Per quel che riguarda in particolare lo scalone, Aleotti insiste con il marchese perché solleciti i muratori che lo stanno edificando e aggiunge spiritosamente che altrimenti, quando avverrà l'ingresso solenne del feudatario a Scandiano, ne fossi dovranno concorrere principi, cardinali ed altra nobiltà, ovvero dovranno accalcarsi coi loro vistosi ed ingombranti paramenti nel fossato che circonda la rocca. Riponiamo negli scaffali tanti volumi da cui abbiamo tratto le informazioni che ci servivano. Ed è ora di avviarci verso Scandiano, che dista ben 13 chilometri dal capoluogo di Reggio Emilia ed è situato al limite tra la fascia collinare pedemontana e l'alta pianura, allo sbocco della valle del Tresinaro. Un certo disordine nel paesaggio, tutto emiliano, segno dell'impetuoso sviluppo del dopoguerra ed oltre, ma non sempre apprezzabile dal punto di vista urbanistico, salta subito agli occhi. I pregevoli resti di castelli, rocche, ville, casali contadini, chiese ed oratori convivono in un ambiente fortemente urbanizzato, ove alle abitazioni civili, dalle più varie e fantasiose architetture, si affiancano le strutture produttive, le sempre più ampie stazioni di rifornimento, con l'immancabile bar che offre gnocco tutte le ore, i fienili e le stalle di recente costruzione in cemento e del tutto simili a capannoni industriali. Eppure, a ben vedere, il paesaggio è ancora in gran parte agricolo. Con i suoi campi di mais o di erba medica, i vigneti, i fossati che perimetrano le proprietà, il profilo di una vecchia casa colonica in mattoni rossi, accompagna lo sguardo di chi percorre una delle tante strade che da Reggio Emilia o da Modena, da Sassuolo o da Rubiera, conducono alla cittadina e alle sue frazioni, Arceto, in piena pianura, Cacciola, Cadei Caroli, Chiozza, Felegara, Iano, Pratissolo, Bosco, Rondinara, San Ruffino e Ventoso, che già si arrampica sulla prima collina. Noi abbiamo scelto di percorrere la via, ombreggiata da una folta vegetazione riparia, che dal confine di Rubiera lungo il Tresinaro ci porta direttamente alla frazione di Arceto, dove al castello ci attendono i musicisti per il concerto serale. Qui l'ambiente naturale si prende la sua rivincita, tanto che oltre alle galline che nei pressi di qualche abitazione passeggiano libere, avvistiamo anche un paio di fagiani e una lepre che si intana veloce al nostro passaggio. La strada segue dolcemente il percorso del torrente, si snoda fiancheggiando un allevamento di cavalli con annessa pista da corsa e finalmente siamo al borgo di San Donnino di Liguria. Si tratta di una piccola frazione del comune di Casalgrande che ha conservato la caratteristica di borgata agricola, non avendo conosciuto momenti di intensa speculazione edilizia. Le sue strade, le sue poche case e la chiesa si sono in massima parte mantenute inalterate nel tempo, costituendo un'eccezione e dando l'impressione al visitatore di essere in una pittoresca località. Tra tutti gli edifici è assolutamente da vedere Villa Spalletti Trivelli, col suo magnifico parco e la corte chiusa. Risalente al secolo XVII, fu oggetto di diversi rifacimenti ispirati ai gusti architettonici delle varie epoche, l'ultimo dei quali fu opera dell'architetto milanese Luigi Clerichetti, verso il 1860. Ciò che subito colpisce quando si arriva a San Donnino di Liguria è la denominazione del paesino alquanto originale. A noi piace immaginare che sia un ricordo, o forse un retaggio feudale, della nobile casata genovese degli Spinola, che hanno avuto a che fare anche con queste terre. Thank you. Proseguiamo la nostra passeggiata ancora per alcuni chilometri. Siamo ad Arceto e, superato uno stretto ponte sul Tresinaro, entriamo nell'abitato dove mai ci aspetteremmo di trovare una costruzione così imponente e ben conservata. Il castello di Arceto, uno dei pochi esempi rimasti nel nostro territorio di rocca di pianura, sorta su di un terrapieno ricavato con terra proveniente dalla escavazione di un fossato di forma ellittica. Già menzionato in documenti storici dell'inizio del Novecento, fu anticamente soggetto all'autorità dei vescovi di Reggio per decreto dell'imperatore Ottone I di Sassonia nel 962. In seguito passò alla potente famiglia dei da Fogliano e nel 1414 fu consegnato ai Boiardo, che provvidero a importanti interventi sugli edifici. Nel 1565 il castello divenne proprietà dei conti Tiene, cui si attribuisce l'edificazione dell'oratorio dedicato a San Rocco. A Tiene si avvicendano i marchesi Bentivoglio, gli Este e infine, nel 1740, il marchese Giambattista dei Mari, che attuò numerosi lavori di consolidamento e restauro della rocca, ormai inagibile, modificandone l'intera forma. Egli eresse ex novo la torre d'ingresso, aggiunse edifici laterali, ornò e riorganizzò gli ambienti interni della residenza signorile. Altri interventi interessarono la sostituzione del fatiscente ponte levatoio con una costruzione di pietra adibita a porta d'accesso e la realizzazione, nel 1751, di un monumentale scalone ornato di 5 statue in terracotta, di cui soltanto 2 sono superstiti. Nel 1777 il castello passò a Livia dei Mari, figlia di Giovanni Battista, sposata con il marchese Andrea Spinola, della nobile famiglia genovese. Anche il castello di Arceto dunque passa di mano in mano alle famiglie che abbiamo già incontrato nel nostro viaggio fra Scandiano e dintorni e la girandola dei potenti si chiude. Oggi l'amministrazione comunale è proprietaria di una porzione del castello comprendente il sontuoso scalone ed alcune sale attestate al piano nobile che si possono visitare su prenotazione. Qui vi diamo appuntamento il 5 marzo alle 18 con il quartetto Galilea e musiche provenienti dal Medio Oriente che dialogano col grande Mozart.